Leggiamo insieme nella parola del Signore nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 26, il verso 39. Leggiamo in Matteo 26, 39. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Stiamo comodi. Tutto ciò che il Signore Gesù ha fatto in terra è stato fatto all'insegna di questo motto, di questo proposito, di questo disegno che lui ha portato avanti senza indugi e senza nessuna esitazione. Non come voglio io, ma come tu vuoi. Non come voglio io, perché la sua natura umana, che aveva proprio come la nostra, in qualche modo l'avrebbe portato a voler sfuggire la realtà della croce così cruenta, così sanguinaria. Non come voglio io, perché egli, pur essendo vero uomo e vero Dio, ha comunque provato in tutto, completamente in tutto, le nostre debolezze, le nostre perplessità, ha avuto tanti nostri quesiti che si è posto, proprio come ciascuno di noi. Così, non come voglio io, ma come tu vuoi, rappresenta una preghiera che vogliamo prendere per modello e che ci aiuta a ricordare il sacrificio di Gesù, ed anche che vuole significare per ciascuno di noi il modo in cui noi dovremmo pregare. Non come voglio io, ma come tu vuoi, è preghiera che ci svela l'umanità di Gesù, umanità che vediamo descritta nel suo turbamento. Aveva preso con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cioè gli apostoli Giovanni e Giacomo, e cominciò ad essere triste ed angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. È strano che una delle eresie dei primi secoli dicesse proprio il contrario, e cioè che Gesù non avesse un'anima umana, ma solo una natura divina. E invece eccolo qui che con le sue stesse parole è a dichiarare: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Fu così intenso il suo turbamento che fu necessario un consolatore, ma il padre non poteva in quel momento frangente andare a consolarlo, perché Gesù stava portando su di sé tutti i peccati del mondo. Proviamo ad immaginare i più efferati, proviamo ad immaginare i più diffusi, proviamo ad immaginare quelli che hanno prodotto stragi, genocidi, tutti quei peccati così gravi, così cattivi, erano tutti su Gesù. E questo aveva prodotto un'interruzione nel suo rapporto con il Padre, tanto che Gesù in croce ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed allora fu necessario che un angelo andasse da lui per rafforzarlo, per confortarlo. E fu così che egli ricevette un po' di sostegno in questa sua umanità turbata, in questa sua umanità che vediamo alla luce delle scritture di esaminare. C'è un capitolo della Bibbia, il capitolo 53 di Isaia, che per la precisione dei dettagli della sofferenza del Signor Gesù è stato chiamato il quinto Evangelo, ed è in questo capitolo 53 che al verso 8 noi leggiamo: dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Notiamo, il Signore profeticamente anticipò il suo arresto, la sua condanna, la generale indifferenza che non seppe capire, e non seppe capire il popolo ciò che stava accadendo per la sua redenzione e salvezza. Ma Dio sia lodato, perché tutto questo ci è servito per capire l'umanità di Gesù. La Bibbia dice: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, chi è fratello, sorella ha questo in comune, egli, Gesù, vi ha pure similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote. Oggi siamo sereni, tranquilli, perché andando a Gesù siamo certi che ci esaudisce e risponde. Perché abbiamo questa certezza? Perché Gesù è stato pienamente e completamente vero uomo. Gesù non è stato un mezzo uomo e un mezzo Dio, come le figure mitologiche greche rappresentano le varie divinità dell'affollato Olimpo greco, delle divinità passate adorate da quel popolo e da tanti altri nel mondo. Gesù è stato pienamente al 100% Dio e pienamente al 100% uomo. Ma noi lo vediamo nella sua natura umana disprezzato. È descritto da profeta Isaia abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Sì, non come voglio io, ma come tu vuoi, è preghiera che ci svela l'umanità di Gesù, ma è anche preghiera che ci svela l'umiltà di Gesù, umiltà che vediamo in Gesù mentre prega. È scritto che egli si staccò da questi discepoli che aveva richiesto come compagni nella sofferenza inutilmente, perché poi si addormentarono, e postosi in ginocchio pregava. Cosa diceva? La Bibbia qui nell'Evangelo di Matteo lo spiega e lo dice, l'abbiamo letto: e andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Gloria al Signore. L'Evangelista Marco spiega ancora di più: andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Se possibile, non come voglio io, ma come tu vuoi, è la preghiera di Gesù. È una preghiera di umiltà, è una preghiera che noi non vogliamo trascurare quando preghiamo. Notiamo insieme che Gesù iniziò in ginocchio e continuò come poté. Era così oppresso che a un certo momento egli è risultato schiacciato dai suoi pesi, mortificato dai nostri peccati. È per questo che quando si prega dovremmo sempre ricordarci di quel mistero: Dio in ginocchio come un uomo. Grazie Signore per Gesù, il nostro prezioso Salvatore. È una lezione per noi, una lezione che ci ricorda che anche noi, come Gesù, dobbiamo piegare le nostre ginocchia dinanzi al Padre. C'è chi lo fa volontariamente, per grazia di Dio noi qui siamo tra di quelli, e c'è chi lo farà forzosamente quando al ritorno del Signor Gesù, Dio che ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, allora nel nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Una chiesa di Copenaghen in Danimarca custodisce una magnifica collezione delle opere di uno scultore e in particolare una serie di statue di marmo che rappresentano i 12 apostoli con il Cristo in mezzo a loro che stende le mani. Un amatore era molto interessato e venne da lontano per ammirare questo capolavoro. Gli avevano garantito che dal volto del Salvatore emanava una bellezza soprannaturale, ma pur esaminando con attenzione la statua da tutti i lati, non trovò nulla di particolarmente notevole. Profondamente deluso, stava per allontanarsi quando una giovane che lo aveva notato gli si avvicinò dicendogli: «Signore, bisogna che lei si metta in ginocchio per osservare bene il volto». Il visitatore obbedì e la bellezza dell'opera gli apparve immediatamente. Nella città di Napoli, in una chiesa, c'è un'opera chiamata Il Cristo Velato, un autentico tesoro non molto conosciuto da tutti. È possibile vedere il suo corpo immacolato, rappresentato ed immaginato da quel autore, da quell'artista, in tutti i suoi dettagli. Ma non dimentichiamo che se vogliamo capire qualcosa di Dio, se vogliamo realizzare Dio, se vogliamo che Lui ci benedica, se vogliamo che Lui ci esaudisca, c'è solo un modo: imitare Gesù, il quale, postosi in ginocchio, pregò dicendo: «Non come voglio io, ma come tu vuoi». Gloria al suo nome. Non come voglio io, ma come tu vuoi, è preghiera che svela la subordinazione di Gesù. Egli era subordinato alla volontà del Padre, tant'è che, andando più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: «Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». L'evangelista Luca riferisce parole un po' diverse. Dice che disse: «Allontana da me questo calice», perché Gesù era pronto a mollare e lasciare tutto, perché la sua natura umana trovava insopportabile ed opprimente il peso del peccato. Lui, che non l'aveva affatto conosciuto e mai tollerato, sempre combattuto, ne avvertiva nella sua immacolata natura il peso in modo anche più forte che in tutti noi, in qualche maniera forse più avvezzi ad aver a che fare con il peccato. Ma le sue sofferenze, per la grazia di Dio, furono proficue. Il Padre, spiegò Gesù, ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Dovremmo aspirare a qualche cosa in più, e se vogliamo aspirare a qualche cosa in più dobbiamo, come Gesù, essere subordinati al Padre. Non come voglio io, ma come vuoi tu. Il maestro spiegò: «Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Prezioso Signore! Come mai, dicevano i giudei di lui, conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Gesù rispose: «La mia dottrina non è mia, ma è di colui che mi ha mandato». colui che adesso egli è pronto ad onorare fino alla fine, dicendogli: non come voglio io, ma come vuoi tu. Non come voglio io, ma come vuoi tu, è preghiera che ci svela anche la fede di Gesù. La fede nel momento della prova, apprendiamo dalle scritture che diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Abba, Padre, non vacillò affatto, anzi credette. Conservare il dialetto accanto alla lingua greca d'uso d'allora era una cosa comune, ed è perciò che Gesù dice tutti e due i termini, Abba e Padre. Dio sia lodato, perché con queste parole Gesù ci ha spiegato che la fede è in relazione alla volontà di Dio. C'è chi insegna di no, ma la scrittura invece spiega che la fede ha a che fare con la volontà del Signore. Qui l'Evangelista Matteo dice che Gesù disse: se è possibile. L'Evangelista Marco aggiunge che disse: ogni cosa ti è possibile. E l'Evangelista Luca dice che disse: Padre, se vuoi. Tutte parole, affermazioni, espressioni che ci parlano del fatto che la fede è in relazione alla volontà di Dio. Sicché ognuno che crede oggi ha questa fiducia. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, dice l'Apostolo Giovanni, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Gloria al suo nome. La preghiera del Getsemani è una preghiera importante, ma queste parole, non come voglio io, ma come tu vuoi, sono importanti anche perché ci svelano la compassione di Gesù. La compassione di Gesù che si preoccupò dei suoi accompagnatori. Tornò da loro, lui che li aveva ricercati per compagnia e sostegno, e li trovò addormentati. Altrove è precisato addormentati per la loro tristezza. Evidentemente c'era un'aria che metteva tristezza, e i tre si addormentarono sotto il peso della solennità di quel momento. E allora Gesù, tornato, disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ogni cristiano sincero ammette e deve ammettere che tutte le volte che ha compiuto un errore, l'ha compiuto perché aveva trascurato la preghiera. Ma tutte le volte che siamo in uno spirito di preghiera, in comunione con Dio, allora noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Gloria al suo nome. È importante considerare questa compassione che Gesù ha avuta nel preoccuparsi dei suoi. Vegliate affinché non cadiate in tentazione. Non voglio che vi accada, sembra dire qualche cosa di male. Gesù ha manifestato la sua compassione tutta la vita, e almeno 9 volte esplicitamente nei 4 Evangeli è detto che lui ha avuto compassione di alcuni o delle masse. Ma non come voglio io, ma come tu vuoi, è preghiera che ci svela anche l'agonia di Gesù, un'agonia che fu intensa. L'Evangelista Matteo, leggiamo qui, dice: cominciò a essere triste e angosciato. Gesù cominciò a essere, è detto in Marco, spaventato e angosciato. E Luca è ancora più dettagliato: essendo in agonia, lo precisa chiaramente, egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra, essendo in agonia. C'è uno scrittore biblico che quasi certamente non c'era, ma che ha avuto rivelato dallo Spirito Santo queste benedette esperienze. Lo scrittore agli ebrei scrive nel Nuovo Testamento che Gesù, nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Quell'agonia così intensa, così forte, è una vera e propria attitudine di preghiera. L'insegnamento che ci viene è proprio questo qua. Quando vogliamo pregare col cuore, dobbiamo agonizzare in preghiera come Gesù. Dobbiamo arrivare come se fossimo all'ultimo momento, per dirla con il patriarca ebreo Giacobbe: io non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto. Abbiamo qualcosa che stiamo chiedendo a Dio e ancora non abbiamo avuto risposta? Prega agonizzando in preghiera e Dio risponderà certamente a questa preghiera. L'apostolo Paolo parla di un suo collaboratore descrivendolo così: desidero sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Epafra lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi. Notiamo insieme: Paolo pregava e non conosceva queste persone. L'altro, Epafra, era di là, di quelle zone, e quando pregava lottava in preghiera, proprio come Paolo sosteneva un arduo combattimento. Perché Gesù ha avuto bisogno di pregare in questa agonia di preghiera? Beh, era un'ora difficile. Il diavolo ce l'ha messa tutta per far morire Gesù prima di arrivare in croce. Avrebbe preferito che non arrivasse alla croce, ma Gesù sarebbe stato solo un povero martire. E invece Gesù è andato in croce, ma sapete come poi è andato a finire? Dopo è resuscitato ed ora è alla destra del Padre. Gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo in quella agonia. Non come voglio io, ma come tu vuoi. È preghiera che ci svela l'esecuzione della volontà del Padre in Gesù. La volontà del Padre non era mai in conflitto con quella del Figlio Gesù. E infatti Gesù che dice: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. È importante ricordarlo. Il profeta Isaia ha descritto il servo del Signore, che poi è Gesù, in questi termini: il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro, io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba, io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Che sofferenza, che umiliazione, l'ha fatto per me, l'ha fatto per ciascuno di noi, perché in quel modo ci ha svelato che la volontà di Dio è essenziale per il credente. È per questo che è scritto nella Bibbia: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non è un peso insopportabile, non è un disegno irraggiungibile, non è una meta che non si può avere come vittoria. La volontà di Dio è qualcosa di buono, la volontà di Dio è gradita, la volontà di Dio è perfetta per noi. Grazie Signore, perché anche noi insieme a Gesù possiamo dire: non come voglio io, ma come vuoi tu. Una preghiera che ci svela la sua umanità, umiltà, subordinazione, fede, compassione, agonia, esecuzione della volontà del Padre. Alcuni cristiani sanno il racconto di un pastore che si era fermato dinanzi a una vetrina di un venditore di quadri per osservare una tela che rappresentava la crocifissione. Quel pastore di anime, di credenti, percepì che dietro di sé c'era qualcuno. Era un ragazzino mal vestito che si mise a guardare attentamente il quadro. Quel ministro di Dio chiese al ragazzino: «Sai dirmi chi è?» «Sì», rispose, «è il nostro Salvatore, Gesù». Il volto del ragazzo esprimeva una specie di pietà per quell'adulto così ignorante riguardo al Vangelo. Dopo qualche attimo di silenzio, il ragazzino, desideroso di dare una spiegazione, disse: «Vede, quelli sono i soldati, e questa donna qui nel quadro che piange è sua madre». Si fermò, aspettando che quel ministro di Dio gli facesse qualche domanda. Ma siccome questi non diceva niente, riprese a dire con tono rispettoso e quasi rassegnato: «L'hanno ucciso, Signore, sì, l'hanno proprio ucciso». Quel pastore di anime guardava intenerito il ragazzo e s'allontanò, lasciandolo in contemplazione di quel quadro. Ma aveva fatto solo qualche passo quando si sentì chiamare e si sentì dire: «Signore, Signore!» Il ragazzo stava correndogli dietro ansimante. Si fermò e poi, alzando la mano piuttosto smagrita, disse: «Volevo anche dirle che poi è resuscitato». «Sì, Signore, è proprio resuscitato». Quel ministro di Dio, che finalmente si palesò, gli rispose: «Oh, caro ragazzino, conosco molto bene anch'io il Signore Gesù e voglio dirti a mia volta qualcosa. Ben presto ritornerà per prenderci entrambi con sé». Quel Gesù che hanno crocifisso è risorto e ci ha lasciato un esempio, ci ha insegnato a dire: «Non come voglio io, ma come vuoi tu».